24 mattino.
Le 8 e 14 minuti di giovedì 17 aprile, caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno.
Carissimo Simone, cari ascoltatori, mi fai ridere, Simone, perché, dall'inizio della settimana che ti ostini a dire che era tutta una balla questa storia che i colloqui fra Stati Uniti e Iran sul nucleare venivano spostati a Roma, invece è stata un'altalena, devo riconoscerti che i giornali almeno
adesso,
per
perché,
due o tre giorni
oggi è tornata a essere Roma.
Sì, si annuncia che sabato, anzi avvertiamo i giornalisti, verrà a Roma Witkoff, che viaggia fra tutte le crisi del mondo non portando a casa nulla per il momento, e sarà a Roma, non si sa dov'è, forse nell'ambasciata dell'Oman oppure in un albergo romano, caccia all'albergo. E soprattutto dileggio, mi raccomando, sui social dileggio a Simone Spezia, che aveva detto che era un gioco di parole.
Ma sì, e che c'erano caduti, perché prima hanno detto Roma, poi è uscito che era l'Oman, e quindi forse
era una
stupida, avevano sbagliato.
Sì, una smentita ufficiale, hai ragione qua.
Scusami, questa è ragione. Poi è ritornata a essere Roma, e domani sarà la Romania, perché evidentemente sono sentiti al telefono, qualcuno ha detto ha bofonchiato qualcosa e non si è capito.
È possibile, è possibile. Beh, devo dire che se domani i giornali, che è il nostro ultimo giorno prima di Pasqua, dicono che è una terza sede, io vengo col capo cosparso di cenere
esposto al dileggio social, tu in questo caso.
Ma non capisco veramente, chissà perché l'avrebbero spostata a Roma, comincia nell'Oman e continua nell'Oman, non lo so, ma va bene, comunque questo è un gioco, uno scherzo, anche se la trattativa ovviamente è importantissima. Oggi per me il giornale di riferimento è il Los Angeles Times, perché come accennava anche Fabio Tamburini, il direttore del Sole 24 Ore, parlando con te, e come c'è in due ottimi articoli di Marco Valsania sempre sul Sole 24 Ore.
Valsania, mi raccomando, io lo so che...
Valsania, adesso non fare troppo il preciso, sei piccato per l'Oman, stamattina ti senti innervosito. Effettivamente racconta che il porto di Los Angeles, solo il blocco del porto di Los Angeles conseguente ai dazi, mette a rischio 1 milione di posti di lavoro, perché la California, se fosse uno stato indipendente, sarebbe uno del G7, ha un bilancio che è più grande, mi sembra, di quello della Francia, di quello dell'Italia, insomma è un paese importantissimo. C'è Newsom, il governatore Gavin Newsom, che è chiaro, ma è chiaro fin da durante la campagna elettorale, quando fece un podcast con Steve Bannon, che si sta posizionando per essere un leader democratico centrista in vista delle prossime elezioni presidenziali. Quindi Gavin Newsom lo dobbiamo seguire settimana per settimana, perché questa sfida che la California ha lanciato alla Casa Bianca trascinandola in tribunale, attaccato l'imposta dicendo che creano caos per famiglie e imprese, si rivolge direttamente alla Cina dicendo dovete prendere i film di Hollywood, lasciate perdere, dialogate direttamente con me, insomma sta prendendo iniziative, non dico autonomiste, ma come se si fosse messo in proprio. E ti ricordi che Elon Musk a un certo punto ha spostato le sue aziende per ripicca dalla California in Texas, però è stato costretto a lasciare lì il cervello della sua impresa, perché non è che puoi spostare di punto in bianco tutta una serie di persone che lavorano per te in un'altra parte del mondo. Ed è importante questa cosa, spiega il Los Angeles Times, ma lo spiega anche il New York Times, a dire la verità, stamattina, perché si unisce alle altre due iniziative di cui abbiamo parlato ieri, una quella delle università che si ribellano e l'altro quella della Corte Suprema che si ribella. Cioè praticamente oggi l'opposizione a Trump, ma un'opposizione fortissima, è guidata dalle grandi università americane, Harvard in testa, e tra l'altro Trump ha dato una rispostaccia ad Harvard alle cose di cui abbiamo parlato ieri a questa ribellione, dicendo che è un'università da barzelletta, che non merita più di un dollaro. Lui ha scelto Truth per continuare la campagna contro l'ateneo. Harvard non può più essere considerata un luogo di studio dignitoso, non dovrebbe essere inclusa in alcuna lista delle migliori università o college del mondo. Ma adesso io ti dico, ma ti pare che un presidente degli Stati Uniti parla di un'università che è nota in tutto il mondo, cioè sì, tutti gli studenti hanno cercato i migliori di andare a Harvard, e insomma non è che lo scopro io adesso, infatti sì, pare che si rivolge a una propria università, è presidente degli Stati Uniti, cioè Harvard è sua, è del suo paese in questo modo. Toni analoghi contro la Corte Costituzionale, che tra l'altro è sua, sì, ha una maggioranza trumpiana, e quindi non lo so, insomma anch'io non capisco a cosa preluda uno scontro, quelli basta far finta di nulla, no?
Sì.
Gli hanno fatto queste ingiunzioni per quel... per quel Abrego Garcia mandato in Salvador, sembra per errore, lui non lo rivuole, anche lì un comunicato piccato, sono tutte notizie stanotte, per questo sì, le do perché ancora non sono sui giornali, in cui dice Karen Leavitt, che è la sua portavoce, se dovesse tornare negli Stati Uniti non lo lasceremmo libero, se anche lo restituissero. Ma uno può anche ammettere un errore se è presidente degli Stati Uniti e dire vabbè, su 200 che ne abbiamo trasportati uno ci siamo sbagliati.
Sì, non lo so. Però che, se posso dire, Paolo, che la grammatica istituzionale, così come viene definita, con Trump fosse completamente saltata, mi sembrava evidente, se vuoi, già dalla prima legislatura, se così possiamo definirla. Quindi...
Assolutamente, però quello che mi colpisce è il 100% delle volte, capisci? Cioè, io quando di fronte, l'ho sempre detto, di fronte al 100% resto perplesso. Secondo me rafforza una posizione politica quello di dire una volta, beh su questo ammetto mi sono sbagliato, scusate, torno indietro. Questo ti rende più forte, non devi rispondere a parole durissime contro l'università, contro la Corte Costituzionale.
Oppure dicendo, ti faccio un esempio, no, su Harvard si può dire è certamente una grande università, però il posizionamento politico sull'antisemitismo, bravissimo, eccetera eccetera, cioè si può anche fare una cosa un po' più delicata.
È evidente, evidente. E comunque, insomma, questioni sue, ha deciso di andare avanti a testa bassa. Per il momento trascuro l'Ucraina, Israele, Gaza, ma non si vede nessun passo avanti della pace, anzi il contrario. E nello stesso tempo dentro casa sua negli Stati Uniti c'è le cose di cui abbiamo parlato fino a questo momento, che comunque sono migliori e più interessanti da leggere di quelle che dividono l'Italia, di cui però faccio un censimento perché è giusto che gli ascoltatori siano informati anche di cose italiane. Intanto in Italia oggi la Meloni non c'è perché è andata appunto negli Stati Uniti, e quello ne parleremo domani quando sapremo come è andata a finire la cosa. Credo che ci sia anche una cena con Trump. Nel frattempo c'è stata un'altra cena che ha scatenato un putiferio nel centrodestra, nel senso che la Russa, il presidente del Senato, ha organizzato una cena a casa sua a Milano, e da cui è venuto fuori che secondo lui deve essere Maurizio Lupi il candidato prossimo sindaco. Non ti dico quelli di Forza Italia, cioè Tajani e tutto Forza Italia, oggi c'è Il candidato non si decide a cena, ma che schifo. Tajani dice no, la risposta di Tajani mi sembra debole, perché dice serve un civico, sì. Non capisco perché, sì. Se tu hai
l'ultima
un candidato
volta,
politico,
l'ultima volta col civico non è andata benissimo, tra l'altro, al centrodestra,
ma,
a Milano.
Guarda, raramente o i civici fanno un percorso precedente che li porta a essere attrezzati. Sala era un civico, sì. Però si era occupato, era stato il braccio destro della Moratti come sindaco di Milano, insomma aveva dei titoli, però andare a cercare il virologo oppure l'attore, presentatore televisivo, perché il civico significa sempre questo, no? Un volto noto che è stato un sacco in televisione, tu lo porti alle elezioni. La risposta di Tajani mi sembra giustificata, è vero, non si capisce, il presidente del Senato che riunisce a casa sua i deputati della destra, scelgono il candidato, mi sembra molto improprio. Sì. Però la risposta punta su un nome, dici un nome migliore e non se la passa bene, visto che parliamo di luoghi, neanche. Perché uno dei migliori articoli sono articoli brevi, però fatti dal Fatto Quotidiano, vicino all'articolo su Forza Italia contro la Russia, c'è un altro che sull'inceneritore, sì. Saltano i poteri extra per Gualtieri. L'inceneritore è a Roma, c'è, cioè, questa eterna coda dell'inceneritore. Gualtieri aveva giurato che dentro il suo mandato l'inceneritore sarebbe stato o funzionante o comunque sarebbe arrivato in porto, sì. Per una polemica con la regione che è in mano al centrodestra sono saltati i superpoteri.
Sì. Sì, devo dirti, Paolo, stamattina,
io lo seguo da vicino.
Sì, io stamattina ne ho parlato alle 6:30, perché francamente mi sembra assurda questa cosa, che qualcosa che tu sostieni, cioè, allora, il centrodestra è a favore del termovalorizzatore a Roma e in generale a favore di opere di questo tipo. Nel momento nel quale presenta un emendamento, una proposta di modifica al decreto sulla pubblica amministrazione, il quale dice diamo maggiori poteri al sindaco di Roma per realizzare il termovalorizzatore, se la ritiri, se ritiri questa proposta come ha fatto il centrodestra, beh, è un po' uno smentire, se così vogliamo dire, le proprie, no? La propria inclinazione, la propria idea politica, questo solamente per fare danno a un'amministrazione opposta. Poi i meccanismi funzionano, sì, nell'una e nell'altra direzione, eh? Non è che si vuole gettare la croce solo sul centrodestra, però il caso specifico riguarda questo.
Ma poi, ma non lo so, mi sembra, a me sembrano così alte e comunque forti le cose di cui abbiamo parlato all'inizio, dalla California contro Trump, queste mi sembrano cose italiane, ma sono forse io che mi faccio condizionare da un mio provincialismo, capisci? Queste cose qui mi sembrano ridicole. Accenderei un piccolo faro su un articolo interessante di Annarita Di Giorgio su Libero, che dice che si è dimessa da Aeroporti di Puglia Carmela Fiorella, la moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, unica ammessa e poi assunta, sì, con un bando tenuto aperto solo 10 giorni. Che coincidenze che in Puglia capitano gli uomini di Michele Emiliano. La Puglia è un posto dove, che è la California d'Italia del resto, quindi tutto torna,
sì.
Però lì c'è questa, la moglie del politico Dem che si dimette, il bando, una sola unica ammessa e poi assunta con il bando tenuto aperto 10 giorni. Invece una cosa veramente seria, Luigi Ferrarella, come al solito, è un asso, è un giornalista della giudiziaria del Corriere, ha sempre notizie in esclusiva. Io devo dire, a me piacevano molto i giornali fino a pochissimo tempo fa, dove c'erano dei giornalisti che si preoccupavano di avere notizie solo loro, capito? Perché i giornali sono troppo pieni di notizie che hanno tutti, e ne ha trovato una seguendo un processo per l'evasione di Artemus, te lo ricordi?
Certo.
Nel 2023, mentre attendeva l'estradizione negli USA, a un certo momento questo imprenditore russo Artemus, che era stato evaso dagli arresti domiciliari in modo molto misterioso. Allora c'è un processo a Dmitry Circazze, che è l'uomo che lo avrebbe aiutato a evadere, e in questo processo, insomma, è venuta fuori la figura di un personaggio, Viktor Zubarev, un parlamentare del partito Russia Unita, che quello che nel 2017 strinse un patto con la Lega, tra l'altro sì. è morto nel maggio del 23, mi sembra, ma comunque è venuto fuori un suo ruolo, ed è l'uomo che il 31 maggio, cioè l'uomo che nel 2013 presenziò a Torino alle elezioni di Matteo Salvini al segretario della Lega, poi strinse nel 2017 un patto di cooperazione tra i due partiti e partecipò nel 2019 al congresso mondiale delle famiglie di Verona. Insomma, una figura piuttosto importante nella storia dei rapporti fra la Lega e la Russia, dove non dico niente di più, però queste cose sono tutte insieme. E mi ha colpito nell'articolo di Ferrarella un dettaglio finale che si chiede, come spesso fa la difesa, di spostare il processo da Milano, che sarebbe sede prevenuta e non serena, condizionata alla corsa a fare la sentenza prima delle scadenze dei 12 mesi di custodia cautelare, incurante della terapia di cui ha bisogno, dice, e tutta questa cosa gli è stata suggerita dal mio consulente legale Antonio Ingroia, l'ex PM antimafia nominato per studiare oggi questo caso.
Come tornano, interessante.
Tornano, a volte ritornano questi personaggi, molto divertente. E infine, sempre parlando del caso degli Italia, ieri, me colpevole, ma non lo posso fare tutti i giorni, c'è stata un'intervista di Goffredo Bettini al Fatto Quotidiano, non l'ho citata, l'ho messa nel mio libro di raccolte dei testi di Bettini, però non l'ho citata perché non posso rompere le scatole agli ascoltatori parlando tutti i giorni di Bettini, mi sono arrivate anche delle proteste, insomma, dove lui ha detto che era inaccettabile il riarmo europeo, che bravissima la Schlein a opporsi al riarmo europeo, sia pure in quei modi un po' confusi con cui fa il gruppo parlamentare. I riformisti del Partito Democratico hanno detto che è una deriva preoccupante. Il Foglio, cioè Libero, con Elisa Calessi, ne fa un divertente articolo, come il divertente articolo di Wanda Marra sul giornale Il Fatto, che ha ospitato l'intervista di Bettini, dice Bettini è piuttosto vicino a Schlein, non a caso molti fra gli schleiniani l'intervista non dispiace. Andrea Orlando interviene in difesa sostenendo che chi lo attacca ne fanno una caricatura. Molti intellettuali sono intervenuti senza citare Bettini, ma sparando a zero sull'Europa. Massimo Cacciari in un'intervista a Francesca Schianchi sulla Stampa: Trump ha ragione, l'UE è un fallimento, colpa della leadership alla Ursula.
Ormai è un coro,
è un coro anche Marco Revelli, sempre sulla Stampa. La Stampa è il giornale più militante, però più cauto e usa toni più meno ultimativi di quelli di Cacciari. Dice: su un punto Ursula von der Leyen ha detto la verità nell'ampia intervista rilasciata la settimana al tedesco Die Zeit, quando ha affermato che l'Occidente come lo conoscevamo non esiste più. Dice che è un'affermazione devastante, poi dice che però se questo Occidente non esiste più è anche colpa sua e via dicendo. Ultima cosa, entriamo nella settimana del 25 aprile, quindi sì. Ti puoi immaginare tutto quello che ci sarà. Oggi mi ha colpito che sta uscendo un libro di Barbara Serra. Barbara Serra, almeno i telespettatori lo conoscono perché è una che è italo-inglese, che conduttrice di Al Jazeera English, però che ha lavorato per tanti anni alla BBC, quindi una persona notissima perché interviene nel dibattito. Dice che ha fatto un libro che si chiama Fascismo in famiglia ed è pubblicato da Garzanti, dove annuncia che ha scoperto che suo nonno era fascista, abbagliato dalle promesse di Mussolini. E il suo nonno, questo di cui ha scoperto sì. essere fascista, era il podestà di Carbonia, cioè una figura pubblica.
Sì.
Non è che dice, sai, ho scoperto in un baule che c'erano delle lettere segrete che sì, nonno era fascista. Allora, fino a un anno fa c'erano libri, me ne ricordo vari, di quelli che avevano scoperto che il padre era fascista e non era podestà sì. così. Adesso hanno, c'è il trauma di scoprire il nonno fascista, fra un po'
arriveremo
al bisnonno fascista, sì. al trisavolo fascista sì. e devo dire che mi ha molto colpito, perché non sono... Sì. Frequenti gemellaggi, che oggi Vittorio Macioce sul Giornale faccia i complimenti a un articolo di Antonio Padellaro, che è il fondatore, il direttore morale del Fatto Quotidiano, e ha pubblicato un libro che adesso capirai sì. perché gli fai i complimenti, che si chiama Antifascisti Immaginari, con prefazione di Travaglio. E Padellaro prende in giro questo antifascismo facilone. Padellaro sì. e tutto il Fatto Quotidiano è antifascista sì. per antonomasia, ma dice: sono quelli che denunciano in televisione l'imminente fine della democrazia con quelle pose alla Matteotti che finiscono per svenirne la memoria. Sono i 10 intellettuali giornalisti che, secondo Saviano, con tanto di gesto del mortaio, sì. il regime sta pestando duro. Ti chiedi con preoccupazione chi sono, dove sono, in quale garage Olimpo sono finiti. Sono le facce di ventotene disegnate. Sì. Sto facendo tardi, vero?
Lo so.
Sento, sì,
te lo devo dire. Io te lo devo dire, Paolo, è il mio mestiere.
Però bravo Macioce, bravo Padellaro, e mi piacciono quando i giornali di sponde opposte si tolgono il cappello l'uno nei confronti degli altri.
Ottimo.
La chiudo qui.
Un bel messaggio pasquale. Ci sentiamo domani. Ciao Paolo, ciao, grazie.
Ciao, ciao. Ciao.
24 mattino.
Ogni sentenza naturalmente fa storia a sé. È vero però che non può non colpire la conferma anche in appello di una decisione dei magistrati che già aveva fatto molto discutere, ed è la seguente. Due ragazzi a Ravenna sono stati, ex ragazzi a questo punto perché hanno 34 e 35 anni, sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che all'epoca aveva 18 anni e che era ubriaca, aveva bevuto vino, aveva bevuto superalcolici, perché il fatto non costituisce reato. Di tutta questa storia abbastanza orrenda era stato girato un video da uno dei due, e i giudici hanno stabilito, nel vedere questo video, nel valutare tutte le prove, che appunto lei fosse consenziente. Ora, visto che negli ultimi anni ci siamo abituati ad un altro tipo di valutazione, ossia quando una persona non è in sé, non è nelle condizioni, è ubriaca, come in questo caso, va considerata una violenza sessuale, questa sentenza per certi versi fa gridare allo scandalo. Simonetta Matone, deputata della Lega, componente della Commissione Giustizia della Camera, ma soprattutto per una lunga parte della sua vita, gran parte della sua vita, è stata una magistrata che si è occupata anche di casi di violenza sessuale e violenza sui minori. Buongiorno Matone, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qui.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Come valuta questa sentenza che già fece discutere all'epoca in primo grado, eh?
Allora, guardi, io avrei bisogno di leggere tutti i passaggi, per così dire, motivazionali. Perché? Perché bisogna essere molto seri nell'approccio ai temi della giustizia, leggere riga per riga e meditare, cosa che su questa seconda motivazione non è possibile fare, perché ancora, mi pare di capire, il testo non lo abbiamo. Quindi, sa, è anche difficile esprimersi, come dire, in un atteggiamento, per così dire, aprioristico. Certo, il fatto che la ragazza fosse completamente ubriaca renderebbe scontato il fatto che il consenso non ci fosse, e soprattutto non ci fosse per una violenza di gruppo, perché è rarissimo che una donna possa prestare il proprio consenso ad un obbrobrio di questo genere. Certo, il discorso generale che noi possiamo fare è, come posso dire, una sorta di lontananza siderale dei giudici, dei magistrati italiani. Non voglio generalizzare, però purtroppo siamo continuamente bombardati da notizie giudiziarie scioccanti. Ecco, una distanza siderale da quello che è il comune sentire. Faccio l'esempio della sentenza che condanna all'ergastolo Filippo Turetta e sulla vicenda delle 35 coltellate. Ora, in quel caso è vero che per poter dimostrare come dire, la particolare abiezione del soggetto, tu devi riuscire a dimostrare una sorta di godimento nell'infliggere delle sofferenze ulteriori, e lì invece ci sarebbe una ripetizione del gesto. Però questa motivazione io l'ho vista applicare anche nell'orribile caso di Melania Rea e di Parolisi, non so se ve lo ricordate. E anche lì fu esclusa quell'aggravante specifica. Allora, senza entrare nel merito, io quello che posso dire è che c'è questa lontananza assoluta e totale dal sentimento comune. Ora, è vero che non si può decidere sulla base della emotività, della suggestionabilità e dell'opinione pubblica, però il diritto deve essere sempre adeguato a quello, a quell'istanza anche di risarcimento che la società civile pone, vede?
Sì.
Io mi spingo ancora più in là. Per chi ha studiato giurisprudenza, la pena ha una natura mista. Quindi la pena serve non soltanto a rieducare, ma serve anche a punire, e noi abbiamo vergogna di dirlo, perché anni e anni di politicamente corretto ci hanno allontanato da questo concetto.
Senta, le chiedo un attimo di pausa e poi ci ho un'ultima domanda per lei.
24 mattino.
Per chiarire con Marta che scrive da Milano, no, guardi, non è il caso del figlio di La Russa, è tutt'altro caso, avviene a Ravenna, non avviene a Milano, e quindi non stiamo parlando di quello, e quindi non c'è nulla di politico in questa vicenda. Matone, c'è una
cosa c'entra il caso?
No, lo dico perché lo scrive un'ascoltatrice, era giusto
sì,
per chiarire.
Scrive una scemenza, stati assolti dall'accusa di stupro perché secondo il giudice la vittima era
Matone, si fermi, era solo un chiarimento perché l'ascoltatrice pensava che parlassimo di quel caso, invece non stiamo parlando di quel caso. No, sì, per carità. Un'ultima domanda abbastanza rapida. C'è una questione di non uniformità di interpretazione da parte dei magistrati su casi di questo genere, perché appunto ci sembrava che la direzione fosse quella, cioè se una persona non è in retti sensi, quella è violenza sessuale, punto, e non si discute.
Ma guardi, io assisto ad una giurisprudenza che definirla creativa e dire poco, assisto a veri obbrobri giuridici come il caso di cui mi sto occupando in maniera strenua del bambino di Milano strappato in 48 ore alla famiglia con cui viveva dal tribunale per i minorenni di Milano. Parlare di giurisprudenza, come io la definisco, una giurisprudenza molto creativa, e va posto un freno a tutto questo, va posto un freno perché noi dobbiamo essere sempre dalla parte delle vittime. Non possiamo mai essere gli astratti stati soggetti che applicano la norma. Io non vedo l'ora di leggere questa sentenza sulla ragazza ubriaca e poi mi rinvitate, vi prego, e ve la commento.
Va bene.
Non è che voglio stare in radio e televisione
perfetto, giusto,
tutti i giorni,
è giusto.
È diventata una specie di mio secondo lavoro.
Mi consenta, è anche apprezzabile che non si commenti senza avere le motivazioni della sentenza. La ringrazio. Simonetta Matone, deputata della Lega, componente della Commissione Giustizia della Camera, per essere stata con noi. Noi adesso affrontiamo un altro argomento, anche qua è un caso di cronaca che però ci porta un po' ad allargare lo spettro. Nei giorni scorsi c'è stato un omicidio a Roma, un doppio omicidio a Roma. Si tratta di due cittadini cinesi, Zhang Dayong e la moglie Gong Xiaoqing. Il tutto si inserirebbe in un racket, che è il cosiddetto racket delle grucce, che prende corpo soprattutto a Prato, nell'area del tessile, del distretto tessile cinese di Prato, ma che ha delle ramificazioni ulteriori su soprattutto un'organizzazione criminale, la cosiddetta mafia cinese, che è un po' ramificata silenziosamente in Italia. Pietro Pittalis è deputato della Commissione Antimafia e presidente del Comitato sulle Mafie Straniere. Pittalis, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Voi siete stati a Prato, tra l'altro avete fatto una visita a Prato se non vado errato, nei giorni scorsi addirittura, a Pittalis. Che quadro ne emerge?
Ma guardi, i fatti di Roma intanto confermano che è in atto una vera e propria contrapposizione tra gruppi imprenditoriali cinesi.
Vitali, se è in viva voce, me lo toglie il viva voce, perché sennò si sente malissimo e poi anche gli ascoltatori lo sanno. Ecco, bravissimo. Decisamente, non c'è confronto.
Perfetto.
Prego.
Ecco, dicevo che è nata una contrapposizione tra gruppi imprenditoriali cinesi per il controllo del mercato della produzione delle grucce per abiti, che ha registrato anche nel recente passato la commissione di plurimi delitti a base violenta. È stata documentata oramai da tempo anche la operatività di gruppi criminali organizzati, quelli di etnia sinica, che sono presenti in Italia, Milano, Roma, Torino e Prato in particolare, in cui sono riconducibili eclatanti e direi anche cruente manifestazioni criminose che sono consumate proprio in ambito intraetnico. Pensiamo agli omicidi, alle rapine, alle estorsioni, ai sequestri di persona, all'usura in danno di imprenditori e commercianti nazionali. Si tratta di organizzazioni che sono molto coese, caratterizzate da forte impermeabilità e che fino a tempi recenti le avevano rese impenetrabili alle contaminazioni o anche alle collaborazioni esterne. Ecco, l'analisi delle attività investigative che, così come abbiamo potuto rilevare, quelle che sono state condotte da diverse procure sul territorio nazionale hanno evidenziato come le consorterie cinesi in Italia siano strutturate proprio secondo modalità che sono essenzialmente gerarchiche, sono incentrate principalmente su relazioni familiari e solidaristiche.
Senta,
difficoltà anche per gli stessi inquirenti, ecco, questo che volevo sottolineare.
Sì, senta Pittalis, al di là delle relazioni che hanno con tra loro, la struttura gerarchica, c'è un tema che viene sollevato, ne scriveva ieri Giulia Pompili sul Foglio, non so se le è capitato di leggere il pezzo, di queste relazioni che in realtà questi gruppi criminali avrebbero con la madre patria e con esponenti ufficiali della madre patria. Di questo se ne sa qualcosa oppure no?
Guardi, non posso riferire il contenuto dell'audizione del procuratore della Repubblica di Prato perché è segretata, però posso dire che sono emersi di recente segnali di una apertura di questi sodalizi criminali all'esterno, con collaborazioni con altri gruppi criminali stranieri presenti in Italia ed italiani, specie nell'ambito del riciclaggio e della gestione del gioco d'azzardo illegale. E in particolare la comunità cinese, che tra le comunità straniere.
No, però mi scusi, Pitalis, mi riferisco a rapporti con il governo cinese, cioè con le autorità cinesi.
In che senso? No, non ho capito la domanda allora.
Relazioni di questi gruppi criminali con le stesse autorità cinesi.
Di questo non siamo assolutamente al corrente. So che c'è un'attività, quella sul piano investigativo, che tiene anche conto dei rapporti con non facili con le autorità cinesi. Ci sono insomma stati riscontrati problemi al riguardo e penso che da questo punto di vista ci sia molto da fare, ecco.
Sì. perché si legge che quando si dice mafia cinese, diciamo, le autorità di Pechino si irritano un po', no?
Sì, questo è vero, proprio perché c'è quella tendenza alla autoconservazione, diciamo, proprio quando parlo di impermeabilità, è proprio questo il senso, che gestiscono il tutto al loro interno e addirittura abbiamo avuto la presenza della polizia cinese in Italia venuta per accertare e per indagare su fatti successi in Italia addirittura, ecco, di questo abbiamo precise anche informazioni. Questo dà la misura di come si voglia tenere su un ambito strettamente riservato tutto ciò che accade all'interno della criminalità organizzata cinese. Noi siamo stati a Prato, ma proprio perché a Prato c'è una situazione sul piano criminale che è indicata proprio come crocevia dei flussi migratori, dei flussi affaristici e economici, che ormai ha creato le basi per infiltrazioni di articolazioni di strutture associative anche di tipo mafioso, italiani e stranieri, appunto, come dicevo. Pensa al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della manodopera irregolare, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo o anche sessuale, la produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti o comunque non conformi alla normativa comunitaria, il narcotraffico, che ormai è un settore di interesse, il riciclaggio, le frodi fiscali. Ecco, tutto questo ormai devo dire e dare atto anche alle nostre forze di polizia e all'amministratura requirente, che hanno già elementi per poter proseguire in una attività complessa, difficile, dettata anche dalla lingua, perché utilizzano anche i dialetti locali, quindi
naturalmente diventa ancora più complicato. La ringrazio, dobbiamo chiudere. Pietro Pittalis, deputato della Commissione Antimafia, presidente del Comitato sulle Mafie Straniere, c'è il GR. Noi ci risentiamo domattina con alle solita ora, 6:30, anche se è venerdì santo ci siamo. A domani, ciao.